L'incontro di oggi si intitola La grazia di avere dei fratelli. Questi incontri che farò quest'anno sono il prosequio di quelli che ho fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso ho sviluppato di più che cosa significa l'educazione, cioè un rapporto di una persona che è più esperta di te rispetto a uno più piccolo. Invece quest'anno vorrei sviluppare insieme con voi il tema della vita comune, della fraternità. E anche per questo mi nasce una gratitudine, il fatto di avere delle persone adulte con cui facciamo una vita comune, con cui ci confrontiamo, dialoghiamo, ci correggiamo, ci perdoniamo, e alla fine è questa vita comune che facciamo insieme che piano piano trasforma la nostra vita e la rende più conforme a Cristo. La lezione di oggi, che è sulla fraternità, è legata a quella che farò la prossima volta. Quindi quello che dirò oggi è unilaterale, se staccato da quello che dirò la prossima volta, che invece sarà sull'amicizia. Sarà semplice seguire la lezione, perché avete un libretto lì. Allora, il libretto sono delle citazioni, lo scopo del libretto è che poi lo potete portare a casa e potete meditarlo durante il mese, così è una cosa che non si ferma all'incontro che facciamo stasera, ma potete tornarci, guardarlo, e noi tutti insieme vogliamo seguire Gesù. Questa è la Chiesa ha come scopo seguire Gesù. E quindi sono innanzitutto le sue parole che ci illuminano e che noi vogliamo comprendere meglio. Dicevo, l'anno scorso abbiamo sviluppato il tema della paternità, il tema di essere un educatore, e adesso partiamo con una frase di Gesù che sembra il contrario di tutto quello che abbiamo detto l'anno scorso, che dice: non fatevi chiamare rabbì, cioè capo, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro celeste. Dunque, da dove nasce il fatto che noi siamo dei fratelli? Nasce dal fatto che abbiamo un unico padre. Tant'è che l'uomo di oggi, la ragione contemporanea, fa fatica a capire come la fratellanza universale alla fine su cosa si fonda, perché anche l'illuminismo alla fine presupponeva un Dio. Adesso che Dio non c'è più, questo si sgretola, ma non mi soffermo su questo. Quando noi stiamo davanti al Padre siamo tutti uguali, non è che io sono il parroco, voi siete i parrocchiani, lui è il padre, il figlio, davanti al Padre siamo tutti fratelli. Questo rapporto col Padre ce l'ha insegnato Gesù. Gesù viveva ogni istante della sua vita come rapporto col Padre. Dice: io faccio sempre ciò che il Padre mi dice, io obbedisco sempre al Padre. Questo stare davanti al Padre che Gesù ci insegna, che è l'essenza della preghiera, è uno sguardo diverso su tutte le cose. Ad esempio, vi ho messo una citazione di Don Giussani in cui dice: quando Gesù guardava un filo d'erba, vedeva una radice infinita che va fino al mistero del Padre. Prova a vedere un albero, guardi una foglia, prova a contare le foglie, poi conta le foglie degli alberi. È impossibile, noi non riusciamo a contare le cose, non possiamo misurare, non riusciamo a misurarle. Ogni cosa è un mistero infinito, e quando tu stai davanti a un albero, a un filo d'erba, riconoscendo che quel filo d'erba nasce dal Padre, viene da un mistero il Padre, il principio da cui tutto proviene, questo ti dà un gusto nello stare davanti alle cose, perché le percepisci come un dono che altrimenti è impossibile. Quando noi iniziamo a pregare il Padre nostro e lo diciamo veramente, ci mettiamo davanti al Padre, iniziamo a scoprire che il Padre continuamente ci riempie di doni, di cui noi normalmente non ci accorgiamo. Ora, questo sguardo di Gesù, attraverso cui Gesù guardava tutte le cose, il filo d'erba, gli uccelli del cielo, i fiori del campo, era soprattutto lo sguardo che aveva verso i suoi discepoli. Terza citazione, quella di San Giovanni, la seconda pagina. Dice, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, cioè non lo respingerò. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù accoglieva ogni persona come un dono del Padre. Allora, voi sapete bene quanto vi costa e vi è costato nella vita prendere delle scelte importanti. Ad esempio, scegliere la moglie e il marito, un dramma interiore, poi l'hai scelto, no? Poi devi scegliere la scuola al figlio, allora un dramma. Devi cambiare lavoro, via, un dramma perché c'è litigi con la moglie, perché di una cosa e di su e di giù. Cioè, quando devi prendere delle scelte importanti, è un peso che ti porti addosso. Devi cambiare lavoro, devi cambiare città, dove andare a vivere. Ecco, ci sono tante cose che Dio per grazia non ci chiede di scegliere. Ad esempio, una volta che hai scelto la moglie, non puoi più scegliere. Però noi non pensiamo mai che grazia il fatto che tante cose non dobbiamo sceglierle. Ad esempio, io sono venuto a Torino, ho scelto di venire a Torino? No. Ho scelto la mia parrocchia? No, mi hanno mandato. Ho scelto i miei confratelli? In parte sì, questo è un caso specifico. Però adesso sono loro, ce li ho, sono qua. No, tu hai scelto la moglie, poi è quella. Allora, dove sta la libertà qua? La libertà sta nell'amare. Io ho questa parrocchia che non ho scelto, ma dove sta la mia libertà? Nell'amare questa parrocchia che poi siete voi, cioè i miei parrocchiani, che io non ho scelto. Accettare che voi mi siete dati dal Padre è una liberazione totale, perché io non devo. Quando ero in seminario ho sofferto tanto perché io ero il rettore e dovevo decidere, fare il discernimento se uno poteva andare avanti o no. E come ho già raccontato altre volte, ho passato parecchie notti insonne perché in certi casi era evidente. Ad esempio, uno era in seminario, chiamava l'ex fidanzata e quindi lì era facile capire. Gli ho detto, ragazzo mio, sposati con gioia. Ma altri no, era difficile. Non riuscivo a capire se loro avevano veramente la vocazione o meno. Cioè, il fatto di dover decidere se uno deve stare con te o no è un dramma gigantesco. Invece adesso i parrocchiani sono questi, non li devo scegliere. È una grande liberazione. I miei confratelli sono quelli, non li devo scegliere. Allora dove sta la mia libertà? La mia libertà sta nel riconoscere che mi sono dati dal Padre e io posso iniziare ad amarli. E a voi che non vi conoscevo nessuno prima di arrivare qua, non conoscevo nessuno, non ho scelto nessuno, iniziandovi a vedere come un dono che il Padre fa a me, quindi tutta la conversione sta nel cambiamento dello sguardo, come vedi l'altro. Se vedi l'altro come un mistero che il Padre ti dona, per il tuo bene, da lì nel tempo nasce un'affezione. Adesso se mi dicessero che devo cambiare parrocchia sarebbe per me un disastro, perché io sono venuto qua cercandomi di non innamorarmi di voi, però alla fine il mio cuore mi ha fatto affezionare a voi, no? E che non ho scelto. E allora, partire da questa certezza che noi siamo messi insieme dal Padre Celeste. Non siamo messi insieme perché tu mi stai simpatico o antipatico, no? Perché certe volte io sono simpaticissimo e certe volte sono pericolosamente insopportabile, no? E così mi capita anche con voi, no? Ma se il mio rapporto con voi fosse fondato su questo, sarebbe un disastro. Invece la certezza che i miei fratelli sono quelli, me li ha dati Dio, e io devo accettarli, sto con loro e sono chiamato ad amarli quando mi trovo bene con loro o quando mi viene l'attacco di ira. Allora qua vedete Gesù, l'altra citazione che ho fatto, c'è la mamma di Gesù che è angosciata, perché i farisei avevano messo in giro la voce che Gesù era indemoniato. Siccome scacciava i demoni, tac, diciamo che scaccia i demoni perché è indemoniato e così facciamo casino. E allora la mamma, preoccupata, spinta dai parenti, va da Gesù. E c'è la casa tutta gremita, ma molto più gremita di questa, non riesce a entrare e alcuni gli vanno a dire: guarda che c'è fuori tua madre. Pensate, lei che ha vissuto 30 anni con Gesù, cioè col figlio di Dio, no? Tu quando se ne va via tuo figlio, grande sofferenza, ma pensa quando se ne va Gesù che è il figlio di Dio, no? E tu non sai niente, ti dicono che è indemoniato, che fa casini, che tu sei lì fuori e non riesci neanche a entrare. E quando gli dicono c'è fuori tua madre, lui dà questa risposta, gli chiede: ma chi sono? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Quelli, i nemici, hanno detto: è uscito di testa, è nostro. Gli altri si domandano cosa sta dicendo. E poi lui guarda, fissa lo sguardo sulle persone che ha davanti, come se fosse lei, e gli dice: tu sei mia madre. Cioè, ti rendi conto? Il rapporto che io ho con mia madre è profondissimo. E Gesù dice a questi sconosciuti che ha lì davanti, dice: lei è mia madre, chi fa la volontà del Padre mio è mia madre, è mio fratello, è mia sorella. Seguire Cristo vuol dire che io sono chiamato a amare lei come mia madre. Ma secondo te questo è possibile umanamente? È difficilissimo, perché io sono lì con i miei fratelli, con Don Paolo, no? Con Pietro, che mi trovo benissimo, cioè ho avuto una fortuna, ho avuto una grazia, una casa bella, no? Mi è capitata. Sono simpatici, si diverte insieme, no? Però eravamo alla riunione che facciamo il martedì, io mi ero svegliato verso le 5:30, quindi dopo 2 ore di riunione affrontare problemi, verso 1 ero abbastanza teso. E Pietro mi ha tirato fuori un problema che io sentivo un po', mi toccava interiormente, non era una cosa da cui ero distaccato, e ho perso la pazienza e mi sono arrabbiato con lui, no? E mentre mi arrabbiavo con lui c'era Don Paolo che mi guardava, no? Don Paolo mi vede un po' come un padre, no? Spirituale. E mentre io mi arrabbiavo ingiustamente con Pietro, perché gli ho detto: perché hai portato sta cosa al direttivo? Gli avevo detto: io porto le cose al direttivo. E quindi giustamente Paolo mi guardava, cioè, perché tu quando vedi tuo padre che fa il male, e sei un fratello, caspita, stai male. E io mentre mi arrabbiavo, cioè vedevo che stavo facendo il male. Tu vuoi seguire Gesù, vuoi amare i fratelli che ti sono messi da lì, fai anche 1 ora e mezza di preghiera al mattino e poi ti arrabbi, non ce la fai. E qui vi ho messo la citazione dei fratelli Karamazov, che ho già messo in un altro incontro. Qualcuno se la ricorda? No, nessuno se la ricorda. È un incontro che hanno fatto, no? E allora c'è quest'uomo che dice: io sono chiamato a amare l'umanità. È quello che ci ha detto Gesù, no? Bisogna amare tutti gli uomini come fratelli. Questo è l'insegnamento di Gesù. Noi siamo cristiani, vogliamo seguire Gesù. Però questo qua dice: io più amo l'umanità, più non sopporto quello che mi sta di fianco. Uno perché si soffia il naso, insomma, che difficile è amare, tu lo vedi con le persone che ti stanno di fianco, perché viene fuori la loro diversità, che qua dice ferisce il tuo amor proprio, non mi capiscono, non mi seguono. no? E tu t'arrabbi, no? Ad esempio, io sono un irascibile, no? Vabbè, allora tutta la psicologia ti potrebbe spiegare perché io c'ho l'ira, va bene, ma poi alla fine Gesù mi chiede di amare e quando mi arrabbio con la gente non li amo, li ferisco. E Dostoevskij, genio assoluto, dice: quando uno si sforza di seguire Gesù e di amare nella pratica, a un certo punto si accorge con orrore. Cioè io ho 40 anni, perché diciamo da 10 anni ho preso coscienza dell'incontro con Gesù, quindi è 40 anni che cerco di seguire Gesù, sono diventato parroco, sono diventato prete e ancora mi arrabbio e ancora tratto male la gente. Quando vi accorgerete con orrore, questo qua, tu a un certo punto tu hai orrore di te stesso. Che a dispetto di tutti i vostri sforzi, non solo non vi sarete avvicinati allo scopo, ma vi sarete allontanati. In quello stesso istante vi predico, voi avrete raggiunto lo scopo all'improvviso e vedrete chiaramente sopra di voi la potenza miracolosa del Signore che per tutto il tempo vi ha amato e misteriosamente guidato. Tu cerchi di non arrabbiarti con tuo marito, ad esempio lei si impegna un casino, no, per non arrabbiarsi col marito, però dopo arriva stressata, ha dovuto prendere il bambino a destra, il bambino a sinistra, il coso, e poi vuole arrivare a casa e vuole essere guardato dal marito, ma il marito era già stressato anche lui perché aveva avuto una giornata di lavoro terribile. E che cosa fa la moglie appena l'arrivata? Lo assale. E lui cosa fa? Allora si rifugia da qualche parte a guardare il telefonino. E allora tutto lo sforzo, tutto il tuo buon proposito si scaglia contro la tua incapacità. Coi bambini poi, no? Cioè, la mamma ama il bambino, no? Però a un certo punto quello ti stressa e poi hanno un'intelligenza come hanno un radar dentro e vedono misteriosamente, non si sa come, il tuo punto debole. E tac, ti puntano lì finché non ti fanno saltare. Allora dopo la mamma che si è arrabbiata col bambino sta male perché si sente inadeguata. E poi dice al marito che è inadeguato anche lui. Però si sente inadeguata lei, poi dice: ma tu non mi aiuti, non sei adeguato. E quindi, ma è lì che noi impariamo a capire che abbiamo bisogno di Dio, che da soli non ce la facciamo. È lì che dopo che io mi sono arrabbiato con Pietro, dopo mi è venuto il desiderio di chiedergli scusa e poi di andarmi a confessare. E poi quando sono andato ai Vesperi ho detto: oh Dio, vieni a salvarmi. Era una cosa che era nata dalla carne, perché io vedo che non riesco a perseguire il bene che voglio seguire. Ho bisogno di Dio. Capite che quando prego e dico le lodi ai Vesperi, inizio con: oh Dio, vieni a salvarmi. È perché io non mi salvo da solo, non ce la faccio. Quindi questo lo ripeto perché è il punto in cui, proprio dove voi vi scontrate con la vostra incapacità di amare, che viene fuori nei rapporti più stretti, è lì che dovete imparare a capire che avete bisogno di Dio. Che avete bisogno della grazia di Dio, la quale nel tempo ci trasforma attraverso una vita comune e i sacramenti. E qui vengo, allora, conseguenze pratiche, perché voi avete detto: adesso gli ho fatto lo spiegone teorico, però noi alla fine andiamo a casa, cosa ce ne facciamo di questo spiegone? Allora, conseguenze pratiche in famiglia. Che cosa vuol dire questo stare davanti al Padre in famiglia? Ho messo una citazione di Jean Vanier, fondatore dell'Arca in Francia, non vi faccio la storia. Dice: se i bambini identificano i propri genitori come sorgente di tutto, come Dio, ne fanno degli idoli da venerare, piuttosto che come icone rivelatrici della presenza di Dio. Quando la famiglia non sta davanti a Dio, il bambino non ha la percezione che c'è qualcosa di più grande del padre e della madre, e quindi pensa che il padre e della madre sono Dio. Allora diventano incapaci di accettare, di accettare l'imperfezione presente in ciò che viene dai loro genitori. Se tu non c'hai Dio, se i genitori non stanno insieme davanti a Dio coi figli, davanti al Padre Celeste che è l'unico perfetto, che è Gesù, tu solus santus, tu solus dominus, noi siamo tutti peccatori, loro pensano che voi siete Dio, e poi quando crescono scoprono che non lo siete e vi vengono contro, perché rimangono profondamente delusi. Cosa succede invece, cosa vuol dire stare con i bambini davanti a Dio? Più avanti, quando dice figli e genitori sono insieme davanti al Padre come fratelli e sorelle, quando voi pregate insieme in casa siete fratelli e sorelle davanti a Dio, anche se tu sei il padre. Quando preghiamo insieme in chiesa, che io sia il parroco e tu l'ultimo arrivato, non cambia niente, siamo fratelli e sorelle davanti a Dio. Fratelli e sorelle che pregano e chiedono perdono insieme. Perché tutti abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio. Allora capite come cambia questo stare davanti al Padre. Quando io mi fermo lì e dico l'Angelus a pranzo, sia con i miei confratelli, gli ospiti che ci sono anche i bambini, lì non c'entra niente che io sono il parroco, il capo casa, siamo tutti davanti a Dio. E quel momento lì è come dire, è il momento sacro che ci mette in una relazione sana tra di noi. Quel momento di memoria del fatto che siamo fatti dal Padre cambia i nostri rapporti, diciamo, li purifica, sì, li santifica. Quanto è importante questo per ritornare a quello che dicevo, la mamma è inadeguata. Beh, è ovvio che sei inadeguata, siamo tutti inadeguati, io sono inadeguato a fare il parroco, del tutto inadeguato. Ma il mio compito è condurvi al Padre, non a me. E come faccio a condurvi al Padre? Vivendo dei momenti con voi in cui sto davanti al Padre. Quando Don Paolo era alle vacanze con quelli delle medie, il momento più bello è quando erano nel bosco e ha detto: adesso facciamo un attimo di silenzio e voi parlate con Gesù. Gli dite quello che volete a Gesù. Poi lui si è inginocchiato e si sono inginocchiati tutti, hanno fatto silenzio. E quello lì è stato il momento più bello. Perché loro hanno visto uno più grande di loro che si piegava davanti al Padre. Uno più grande di loro che riconosceva uno più grande di lui. Infinitamente più grande di lui. Secondo, la comunità cristiana. Da che cosa siamo messi insieme? Siamo messi insieme dal fatto che siamo stati battezzati. Cosa mi mette insieme ad Angelo? Certe volte mi sta simpaticissimo, proprio stiamo da Dio, certe volte abbiamo delle tensioni. Ma che cos'è che ci mette insieme? È il fatto che noi siamo battezzati insieme, siamo una cosa in Cristo. E siccome il battesimo ce lo dimentichiamo tutti, Gesù ha fatto anche l'Eucaristia, che il momento in cui stiamo insieme davanti al Padre, riconosciamo che il nostro essere insieme è fondato su Dio, non su di noi, non sulle nostre capacità. Ma pensate nel matrimonio, è fondato sulle capacità vostre di rimanere insieme o sul fatto che Dio vi ha messo insieme? Ma quanti problemi meno avremmo nel considerare il nostro essere adeguati o inadeguati se noi riconoscessimo questo? Io non sono per niente adeguato, non ho scelto io di fare il prete, me l'ha chiesto Dio. Questo non vuol dire, questo non mi giustifica a, cioè io mi devo convertire, e anche uno sposato si deve convertire, ma alla fine il fatto che tu sei messo insieme da Dio nel sacramento, questo è profondamente liberante, è una roccia su cui si può sempre costruire. Da questo, come dicevo all'inizio, non è una cosa fredda, questo qua è un giudizio, mi spiego? Stefano mi è donato dal padre, no? È un giudizio di fede, ma da questo nasce un'affezione per lui, no? Ad esempio per la capacità che ha di consolarmi. Lui è il mio confessore, è un fantastico confessore. Cioè, e quindi nasce un'affezione per lui, un amore, come dicevo prima, per molti di voi nasce è nato un reale amore. L'ultimo punto, il mondo. Quindi noi impariamo ad amare, a vivere tra fratelli. Come si impara a nuotare buttandosi nell'acqua senza sapere nuotare? Come si impara a giocare a calcio senza sapere prima giocare a calcio facendo un sacco di errori? Così si impara ad amare amando male, sbagliando un sacco di volte. E si inizia dal posto più piccolo con cui sei lì in famiglia, nella casa, io nella casa di preti, poi nella comunità in cui sei inserito, però abbiamo iniziato l'anno con questo tema, essere uniti nella vita. Come vivere questo nel lavoro? E allora vi ho messo una citazione di San Pietro. Dice: la vostra condotta tra i pagani, ormai noi viviamo in un mondo pagano, quindi queste parole cascano a pennello, sia irreprensibile, perché dice: al vedere le vostre opere buone giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Che cosa vuol dire essere testimoni nel mondo? Adesso è il mese missionario che ha indetto il Papa. Come si fa a essere missionari nel mondo? Primo, facendo bene il proprio lavoro. È la cosa più semplice. Cioè, non è che uno va lì e fa i discorsi. Secondo, accogliendo le persone che ci sono messe lì sul posto di lavoro, che anche lì non abbiamo scelto noi. Poi parla di come stare coi capi. Perché poi parla degli schiavi e dice: se sei schiavo, obbedisci al capo anche se il capo è un cretino. Dice: state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili. E perché questo, dice, questo è un po' un vertice, però forse bisogna iniziare a incamminarsi anche su questa strada, e qui concludo, dice: Cristo ha sopportato tutti i capi che l'hanno trattato male. E dice: è una grazia, facendo il bene, subire il male, perché ci conforma a Cristo, il quale ha preso su di sé i propri peccati. E questa qua è l'offerta. Tu fai fatica nel lavoro perché il capo ti rompe, la collega ti stanca, e di su e di giù, lo puoi offrire al Signore per la salvezza delle anime, in unione al sacrificio di Cristo. E questo rende la nostra fatica anche nel lavoro molto più leggera, perché ne vedi l'utilità. Ebbene, allora ho voluto dirvi su cosa si fonda il nostro essere assieme, l'essere messi assieme dal Padre. La prossima volta tratterò come tema invece l'amicizia, perché come fai a vivere questo, accogliere tutti come fratelli, se non hai degli amici? E poi tu devi accogliere tutti allo stesso modo, però la mamma, se onesta, ha un rapporto diverso con ciascuno dei figli, ha delle preferenze. E questo è contro la giustizia o no? E questo qua lo svilupperemo la prossima volta, perché questo qua non posso dirlo adesso. E poi dopo vorrei trattare qual è la più grande obiezione alla nostra vita insieme? Il male. Il fratello mi fa del male e quindi la terza lezione sarà sul perdono. Però bisogna solo perdonare, bisogna solo perdonare.
No.
Cosa bisogna fare anche? Correggere. E quindi farò una lezioncina sulla correzione. E quindi la vita comune è un anticipo del giudizio universale. Meno doloroso perché quando saremo davanti a Gesù e alla Madonna, saremo davanti alla purezza. E lì la visione del nostro male sarà più grande. Quindi è meglio iniziare a purificarsi adesso, per poter comparire un giorno davanti alla luce di Dio, che è grande, molto forte. Quindi più ti avvicini a Dio, più vedi il male che c'è in te. E quindi ti viene il desiderio di purificarti, e quindi anche la vergogna passa un po' in secondo piano perché capisci che ne va della tua salvezza.